Buongiorno, buongiorno, benvenuto a questa rassegna stampa di oggi, 20 giugno del 2026 e cosa volete che vi dica? L'unico tema oggi su tutti i giornali italiani, le prime 20-30 pagine. Ciao Esmeralda Limongi, ben trovata Riccardo Cardone e tutti quanti voi. Beh, insomma, la notizia fondamentale è tutta la vicenda di Trump che parla con questo giornalista della 7, ma anche di Mediaset, con Patangelo, è un freelance che lo aveva chiamato per chiedergli delle informazioni sull'Ucraina e sulla pace e lui, Trump, c'è forse da qualche parte sui giornali che riportano, forse il Corriere della Sera riporta tutta la conversazione, dice out of the blue, cioè dice completamente fuori dalle richieste perché certo non gli poteva venire in mente a Compatangelo, al giornalista di chiedergli, dice beh insomma la Meloni non, durante il G7 non vedeva l'ora di farsi una foto con me e gliel'ho concessa e dice mi sono E mi faceva pena. Allora, la traduzione di mi faceva pena è un po' esagerata e non è così letterale, però il concetto è questo, cioè che Trump ha concesso la foto alla Meloni che era lì che lo inseguiva scodinzolando, questo è il concetto, e poi lui gli ha concesso la foto. Allora, vedete, questa cosa è terribile, è pazzesca e ci sono due modi per poterla commentare. Il primo modo è quello che ha fatto Sallusti sul Libero, il titolo di Libero è Trump è un coglione. E questo è il primo titolo perché dice è assurdo quello che ha fatto di Trump, Sallusti, è inutile buttarla in politica. Poi c'è un secondo modo per poter commentare questa cosa ed è un secondo modo più sofisticato ma altrettanto verosimile che è quello di Claudio Cerasa. È perché vedete, c'è in tutti i giornali di sinistra che non possono difendere, c'è nella Schlein che solo dopo 8 ore ha detto la sua, più veloce Mattarella in questo, vi dico tutto, cioè il Presidente La Repubblica è più veloce nel dare solidarietà alla Meloni, cioè all'Italia, di quanto lo sia la Schlein. Il punto è che c'è una rêve-pensée a sinistra che emerge esplicitamente soltanto in un'intervista di Renzi, ma esce da Serra, dalla Cuzzocrea, proprio gravidano. Diciamo, siccome loro odiano Trump, e loro che cosa dicono? Beh, insomma, cara Meloni, è colpa tua perché tu sei andato a braccetto con il porco e poi è normale che il porco ti abbia dato una zannata. Sì, dice Claudio Cerasa, fino a un certo punto, perché Claudio Cerasa fa un lavoro che gli altri giornali, forse la sinistra, non fanno. Dice, scusatemi, ma voi avete capito perché Trump fa una cosa di questo tipo? Ma perché, a proposito di ginocchiere, quelle che dice quell'altro deficiente del Movimento 5 Stelle, rivolto alla Meloni, dice, elenca tutte le ginocchiate che la Meloni ha dato recentemente a Trump. Parla della Groenlandia, quando Trump si voleva prendere la Groenlandia, quindi stiamo parlando di mesi fa, e la Meloni ha detto ma che sei scemo e ha preso una posizione filo europea dicendo la Groenlandia mi sembra una follia. Poi dice quando la Meloni ha risposto a brutto muso a Trump quando si è permesso di insultare i militari italiani in Afghanistan, vi ricorderete i soldati italiani che andarono in Afghanistan e gli americani non è che fecero una grandissima bella figura lì là dentro. Poi quando ha detto no al Board of Peace, questo è Claudio Cerasa che dice queste cose, poi quando non ha accettato il modo con cui Trump ha aperto la guerra in Iran, poi il fatto che non gli ha dato la base di Sigonella, poi Hormuz e poi dice un'altra cosa fondamentale che dice Cerasa è sulla questione della politica estera russa e ucraina, l'Italia è sempre stato molto più filo ucraino di quanto sia stato Trump filo putiniano. Allora questo per dirvi che cosa? Che la sinistra non perde occasione di non comprendere cosa sta succedendo, e cioè che la Meloni non è filo trumpiana, è filoatlantica e certamente ha preferito Trump a Biden alle elezioni per evidenti motivi, diciamo, politici, un po' come rimproverare alla Schlein di essere innamorata di Sanchez, certo non può stare. Schlein. E dall'altra parte, però, non si rendono conto che quando un leader politico, straniero, per di più americano, si permette di dire una cosa di questo tipo, bisogna rispondere. E ha fatto benissimo a rispondere così duramente la Meloni, dicendo: ma come cazzo ti permetti, coglione? Scusate le parolacce, ma sono le parolacce che sono contenute da Libero e dal senso di quello che ha detto Giorgia Meloni. Devo dire che invece, secondo me, ha fatto bene a rispondere la Meloni, così come ha fatto molto bene Tajani a cancellare il vertice bilaterale a Miami. Non perché quei vertici bilaterali servano agli americani, quei vertici bilaterali purtroppo servono più a noi che agli americani, perché stiamo parlando di un paese di 500 milioni di persone contro un paese di 60. Quindi il tema fondamentale è che siamo noi più ancillari a questi interessi di quanto lo siano loro. Però bisogna dare un segnale, perché un paese, anche se più piccolo rispetto agli Stati Uniti, un segnale lo deve dare. Allora, il vero problema, sapete qual è? Il vero problema è che da una parte c'hai Trump che fa il bulletto o il coglione, come dice Sallusti, e dall'altra parte c'hai Ursula von der Leyen, cioè un disastro scritto e riscritto, cioè la struttura della Commissione europea, delle decisioni europee e delle minchiate europee non è che migliora per la coglionaggine di Trump, purtroppo, cioè le due cose coesistono, quindi siamo veramente in una situazione piuttosto delicata. Devo dire che però se la situazione è delicata, bisogna sempre trovare la ciliegina sulla torta, che si chiama Renzi, che dice: altro che pontiera, è stata abbandonata la destra, ora dica che ha fallito. Quindi Renzi, nel momento in cui c'è tutto questo casino, ci spiega e ci fa la sua lezioncina. Se c'è qualcuno che ha fallito, quello si chiama Matteo Renzi. Non so se ha fallito nelle sue collezioni di orologi, ma sicuramente ha fallito politicamente, visto che il suo partito non supera neanche la soglia dell'attuale per avere una rappresentanza parlamentare. E però Renzi, è chiaro quello a cui sta giocando nonostante la Meloni non sarà un pentiere. Cioè, mi fa impazzire, perché la Meloni non è un pentiere e non ha un rapporto con Trump. Questo non c'è un rapporto con Fratoianni! Cioè, queste sono le dimensioni. Cioè, Renzi non viene accettato nella foto da Fratoianni, Bonelli e Schlein, mentre lei dice: ah beh, però con gli americani non c'è un buon rapporto. Beh, francamente, il problema di Renzi è che manco gli amici suoi se lo cagano. Cioè, non so se vi è chiaro. Cioè, quello lì manco a sinistra lo vogliono in foto, perché sa che sfiga che porta dal punto di vista elettorale. Tra l'altro, oggi è molto interessante un pezzo della Mieli sul Corriere, perché questi già stanno decidendo. Io lo dico a tutti quelli che adesso si sono, diciamo, disamorati dell'idea di un governo di destra, che in effetti avrà mille limiti, mille limiti. Ma oggi io ho letto la lista degli orrori, cioè il fatto che loro si stiano preparando a fare un governo Schlein alle prossime elezioni. La Schlein, scrive la Mieli, sarà certamente premier. Mentre Conte stanno trattando per farlo presidente del Senato, in maniera tale da indirizzare già verso Presidenza della Repubblica un loro uomo, ci sarà un ministro per ogni partito più piccolo e due ministri a AVS. Boccia, il vice della Schlein, sarà al Ministero degli Interni, e Ruffini, quello dell'Agenzia delle Entrate, che ha fatto finta di andarsi via dall'Agenzia delle Entrate perché non condivideva le politiche di questo governo, all'economia. Renzi sarà agli esteri. Bisognerà a quel punto controllare bene, vabbè, insomma, avete capito. Poi l'Appendino alla cultura, Fratoianni ai trasporti, tutti in bicicletta, e al Ministro della Giustizia ritorna Bonafè. Fantastico! Marco Furfaro al welfare. Questo si stanno già facendo i ministri, capito? Del prossimo governo. Poi ci sono altre due storie, però, che vi devo raccontare, che sono stupende. Stupende. Ma la più bella di tutte è la storia del premio Strega. Voi sapete, ingiustamente io sono entrato diciamo, nella giuria del premio Strega, perché il proprietario del premio Strega e sua moglie mi dissero: ma insomma, se ci sono tutti questi comunisti, possiamo metterci anche un liberale. Proprio andò così, me lo ricordo perfettamente. Entrai in questa giuria del premio Strega, e questi gli faccio schifo, ovviamente, perché solo loro leggono i libri. Il problema è che qualche libro lo leggo anch'io, non per altro, ma perché mi sforzo di vedere le cagate che si partoriscono. E nella lettura dei miei libri, ora sto leggendo il libro della Ciabatti. in cui praticamente non è che guarda il suo ombelico, lei deve intervistare un mafioso, il Nasone, uno simile a me, e questa specie di storia della sua intervista al Nasone, ma non è che non è un romanzo, non è un saggio, non è neanche un articolo di un giornale, ed è la scusa per poter fare una specie di, come possiamo dire, di analisi morettiana del suo rapporto con la figlia, del suo rapporto con lo scoop, del suo rapporto con gli altri, insomma, imbarazzante. Ma imbarazzante, cioè io l'ho letto per cortesia perché ho detto, beh insomma è uno dei cinque, me li voglio leggere tutti, e sto leggendo questo libro imbarazzante della Ciabatti, ma tu vedi che proprio, cioè, come posso dire, non voglio sembrarvi offensivo, perché io trovo la piccola borghesia una cosa fondamentale, però è la piccola borghese che dice ce l'ho fatta! Avete presente? Ce l'ho fatta! E ogni riga di quel libro gronda di questa idea della piccola borghese che ce l'ha fatta, con tutte le conseguenze di una piccola borghese che ce la fa, e cioè i drammi, le psicologie, il Pantheon, il caffè, il rapporto con quello che ha ammazzato. Ma lascia perdere questo. Il punto sostanziale non è tanto il libro della Ciabatti, ma il fatto che la Ciabatti con gli altri cinque della finalisti del premio Strega sono sottoposti a una sorta di waterboarding, una tortura. La tortura è quella di andare in un pulmino, vi giuro, di un pulmino. Io quindi quando mi dicono mi candidi al premio Strega, io non faccio la candidatura di nessuno, anche perché sarebbe una sfiga essere candidati da me, ma gli dico, ragazzi, siete scemi, se vi candidano al premio Strega e andate nella cinquina finale, vi prende questo pulmino e in questo pulmino fate il giro delle città italiane, ma non in maniera scanzonata, divertente, facendosi una canna, bevendosi un po' di beluga, per i gusti che hanno questi signori, ma insomma, almeno una roba gaudente. No, nel pulmino ieri si trovavano a Biceglie, stava andando col pulmino a Biceglie, tutti e cinque, no? Il waterboarding, messi tutti quanti finalisti nel pulmino dello Strega. Nel pulmino dello Strega, poi io mi chiedo anche se sono tutti quanti sedili, tre davanti, tre dietro, oppure sono quelli frontali, io mi immagino il cazzo di pulmino dello Strega. Cos'è quello? Quello è il pulmino dello Strega. Chi c'è nel pulmino dello Strega? Nel pulmino della Strega c'è la Ciabatti, c'è... ci sono tutti quanti i finalisti, ma porca puttana, cosa si fa per vendere un libro? Nel pulmino dello Strega si sono incazzati perché uno di questi, che sicuramente ho capito che è mitico, questo Mari, dice delle cose sulla Murgia, che era amica della Ciabatti, dice delle cose che vengono riportate oggi dal Corriere della Repubblica come delle cose terribili. In realtà i giornali attribuiscono a lui di aver detto della Murgia, siccome era brutta era incazzata. Questa è la sintesi di quello che avrebbe detto Mari. Dubito che le cose siano andate così esattamente, Mari dice che queste cose non le ha dette, ma anche questo, se le avesse dette, sono affari suoi, perché li stava dicendo a un suo altro finalista nel famoso pulmino dello Strega. Nel pulmino dello Strega, o del Calippo Tour, nel pulmino dello Strega, quindi Mari dice questa cosa al suo vicino di banco, la Ciabatti sente questa cosa e la Ciabatti litiga con Mari, e questa cosa diventa una specie di caso nazionale. Ma è una cosa che tu non ci puoi credere, cazzo, manco i bambini all'asilo, ma non per Mari, ma per questa qua, la Ciabatti si incazza, non ti permettere, la Murgia è intoccabile, e il presidente della fondazione Bellonci finalmente interviene e dice dalle nostre parti si deve tutelare la dignità delle persone, anche meno. Stavano nel pulmino dello Strega a Biceglie dopo 5 ore, ma questi si erano rotti i coglioni del pulmino, Mari dice una cosa, quell'altro dice un altro, forse si sono parlati pure, non so, delle fidanzate, ma è una roba incredibile, tutte le prime pagine dei giornali. Cioè il concetto è, scrivono talmente male, i loro libri fanno talmente cagare, che tu devi mettere intorno un involucro di informazioni e di liti che rendano la cosa un pochino più appetibile, non se ne esce. Peraltro, vi ripeto, il Nasone, che sono io, l'intervistato della Ciabatti, avrà, pare, attraverso questa lite una specie di rialzo delle quotazioni e invece un peggioramento di quelle di Mari, che era invece il candidato a vincere lo Strega. Speriamo che vinca a questo punto Mari, perché se solo abbia pensato la metà delle cose che ha detto sulla Murgia, devo dire francamente che gode di tutte le mie più straordinarie simpatie. Del suo libro ne parlerò in un'altra occasione. Invece di editori seri e super fichi, oggi Florindo Rubettino, un grandissimo, il primo che negli anni 70-80 pubblica La scuola scuola marginalista austriaca, vagli a spiegare al pulmino De Mari e della Ciabatti o della Murgia. E questo Rubettino oggi viene intervistato, una bellissima intervista che vi consiglio sul Corriere della Sera, finalmente un po' di cultura nostra saggistica, ovviamente da quelle parti. BTP 8,8 miliardi, non è andata così bene, si capiva, perché non era un titolo così affascinante il collocamento di questi giorni. Insomma, tra Trump che perde la testa e la Ciabatti che si incazza sul pulmino dello strega, beh, oggi i giornali sono più ridicoli che interessanti.